Dal libro del profeta Isaia. Messaggio che Isaia, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore». Parola di Dio.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Quale gioia quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore». Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Chiedete pace per Gerusalemme. Vivono sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi.
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su di te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
Andiamo con gioia incontro al Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Carissimi, non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti il precetto: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare, e qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. Pieno compimento della legge è l'amore. Questo voi farete, consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, non in mezzo a gozzoviglie e ubriachezze, non fra impurità e licenze, non in contese e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. Parola di Dio. Insieme. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo.
Alleluia.
E con questa domenica diamo inizio al tempo dell'Avvento, quel tempo che appunto normalmente viene indicato come il tempo della preparazione a Natale. Ma in effetti, se questo tempo venisse interpretato solo così, la preparazione a Natale, e per poi arrivare alla festa del Natale e dire: ecco, adesso abbiamo festeggiato anche quest'anno il Natale, sarebbe ben poca cosa. Mentre se andiamo a capire il senso un po' più profondo di questo tempo, allora dovremmo porci davvero una domanda: ma che cosa vuol dire per noi passare questo tempo di Avvento? E soprattutto, che cosa vuol dire che anche quest'anno l'Avvento ci deve preparare alla nascita di Gesù? In effetti Gesù non nasce più, è nato una volta per sempre. Ma allora che cosa vuol dire questa preparazione? Può essere solamente una memoria, un ricordo, ma poi che incidenza ha nella nostra vita allora? Ecco, sono tutte domande che potrebbero scaturire quando ci mettiamo di fronte a questo tempo dell'Avvento. Ma allora dobbiamo dare una risposta oggi, dobbiamo dire: oggi incominciamo l'Avvento. Bene, allora, che cosa dobbiamo fare in questo tempo di Avvento? E soprattutto, qual è il fine per cui sottolineiamo questo tempo di Avvento? E allora dobbiamo partire dallo scopo, dall'obiettivo. Se l'Avvento di solito viene posto prima della Natività di Gesù, quindi prima del Natale, l'Avvento dovrebbe essere il tempo in cui ci prepariamo di nuovo alla nascita di Gesù. Ma cosa vuol dire per noi questo? Ho detto prima che Gesù non nasce più la seconda volta, però Gesù continua a essere presente in mezzo a noi, perché ce l'ha detto Lui: io sarò con voi sino alla fine del mondo. Allora, se è sempre con noi, che serve prepararsi ancora alla nascita di Gesù? Se è sempre con noi, allora ecco, comincia ad essere qui la nostra risposta. È sempre con noi, ma il problema è se noi lo riconosciamo. Non solo, dopo averlo riconosciuto, se noi lo accogliamo. E allora ecco, l'Avvento dovrebbe essere questo tempo che ci interpella ancora una volta a chiederci: ma tu lo riconosci Gesù? Tu lo accogli Gesù? Tu lo ascolti Gesù? Tu sai dov'è Gesù? E allora l'Avvento ci serve per dire, cosa rispondiamo a questa domanda? Andiamo un po' a capirla. Se Gesù ha detto, sarò sempre con voi, dove, quando, come? E certo, non è più con noi fisicamente, ma è con noi in un altro modo. Lui dirà, attendete lo Spirito Santo, quindi la sua presenza sta nello Spirito. Ma questo Spirito dove lo troviamo? E allora, di nuovo, lo troviamo solamente nella sua parola, l'annuncio del suo Vangelo. Infatti, la preoccupazione che Gesù ha avuto prima di salire al cielo è stata quella di assicurarsi che i suoi discepoli annunciassero il suo Vangelo sino ai confini della terra, perché l'annuncio del suo Vangelo è il modo con cui lui continua a essere in mezzo a noi. Allora, l'Avvento deve essere il tempo in cui noi di nuovo rivediamo la nostra posizione nei confronti dell'annuncio del Vangelo. Cosa ce ne facciamo noi del Vangelo? Ma veramente la nostra vita è guidata dal Vangelo di Gesù? Ecco, allora in questo modo l'Avvento ci sprona a dire, dobbiamo imparare ancora a riconoscere quel Gesù che si presenta ancora in mezzo a noi, nasce, ecco, attraverso l'annuncio del Vangelo. Però non basta. Dopo che hai capito che Gesù nasce nell'annuncio del Vangelo, che cosa fai? Allora devi andare da Lui. E cosa fai di fronte all'annuncio del Vangelo? Devi accoglierlo, perché altrimenti quel riconoscere Gesù rimane ancora al di fuori di te, ma Gesù vuole entrare dentro di noi, è la nuova nascita. Allora, quando il Vangelo entra dentro di noi, tu accogli Gesù e quindi lui può nascere però dentro di te e guidare così la tua vita. Allora, l'Avvento dovrebbe essere questo tempo, no? Il tempo che ci prepara a questa revisione, diciamo, interiore, con la quale davvero la nostra domanda è questa: ma io come mi pongo di fronte al Vangelo di Gesù? Davvero ho capito che quel Vangelo è la sua presenza che rimane sempre con noi? Perché se noi accogliamo quel Vangelo e viviamo quel Vangelo, allora egli viene in noi, sta in noi, nasce in noi perché effonde dentro di noi il suo Spirito. Ecco allora dove sta il percorso che si apre oggi con questa prima domenica di Avvento. Come dire, facciamo un periodo, no? In cui ci mettiamo in discussione di fronte al nostro rapporto con il Vangelo di Gesù, perché quella è la sua presenza che continua a stare con noi. Ma questo tempo ovviamente sarà caratterizzato, come sempre, anche dalla parola di Dio, quindi le letture che verranno consegnate in questo periodo dovrebbero essere di aiuto a entrare nel merito di questo impegno, no, nei confronti del Vangelo. E allora anche stamattina vogliamo prendere in considerazione una di queste letture, che è appunto quella che viene consegnata come prima come la lettera di Paolo ai Romani. Ed è il capitolo 13, quello di stamattina, e siamo quasi alla fine della lettera ormai, però questo capitolo 13 contiene un invito non indifferente. Infatti ci dice: rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Rivestitevi del Signore Gesù Cristo. E poi, ovviamente, questa era la conclusione di quello che è stato detto prima, ma noi partiamo dalla conclusione per capire quello che Paolo intende dirci, no? Allora, rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. Che cosa vorrà dire? In che senso dobbiamo rivestirci del Signore Gesù Cristo? E qui, ovvio, dobbiamo anche capire che cosa Paolo aveva detto in questa lettera ai Romani per arrivare fino qua. E rivestirci di Gesù Cristo significa per Paolo, adesso, la vostra vita deve essere appunto guidata solamente da Gesù Cristo. Perché? Com'era la vostra vita prima di Gesù Cristo? E Paolo ha davanti a sé due realtà. La prima è i pagani. Quindi la loro vita era guidata dalla idolatria, guidata da una vita che non poteva garantire la conoscenza di Dio. E dall'altra parte i giudei, che erano guidati dalla legge. E Paolo dice, adesso, né l'idolatria né la legge sono in grado di portarvi a godere la vita di Dio. Adesso, chi vi può dare la certezza di Dio è solamente Gesù Cristo. Pertanto, è necessario che vi rivestite di Gesù Cristo, che cioè la vostra vita diventi obbediente a Gesù Cristo. Perché? Perché se noi diventiamo obbedienti a Lui, abbiamo la certezza di essere con Dio. Però, come facciamo a capire se veramente noi siamo obbedienti a Gesù Cristo, se siamo veramente rivestiti di Gesù Cristo? C'è un segnale, ed è unico, non ce ne sono molti, uno solo. Se noi davvero ci siamo rivestiti di Gesù Cristo, cioè se ci siamo consegnati a Gesù Cristo, se viviamo secondo il suo Vangelo, la nostra umanità viene in un certo senso trasformata, perché Lui manda dentro di noi il suo Spirito e il suo Spirito lavora. Se vede in noi la disponibilità, è chiaro che lo Spirito in noi agisce. E agisce, ma che cosa fa? Dove ci porta lo Spirito? Che cosa fa della nostra umanità lo Spirito? Ci fa diventare capaci di fare miracoli, ci fa diventare capaci di fare cose prodigiose, di fare cose straordinarie, ma no, certamente. Ma allora lo Spirito, che cosa fa dentro di noi? Qual è l'agire dello Spirito Santo dentro di noi, se veramente noi ci siamo messi nella condizione di voler seguire Gesù, di obbedire solamente a Lui? Che cosa fa lo Spirito? E Paolo stamattina ce lo dice. Trasforma la nostra umanità. Ma in che direzione la trasforma? La trasforma in una direzione unica, una sola, che si chiama l'amore. Infatti l'espressione, l'amore, che cos'è? È il pieno compimento della legge. Quindi lo Spirito Santo trasforma la tua umanità e te la trasforma come in questa direzione. Fa che la tua umanità sia la concretezza, l'espressione dell'amore. Ma perché questo è l'unico segnale? Vedete, non è che Paolo ci dica che lo Spirito Santo appunto ci trasforma a tal punto che la nostra umanità diventa di un'eccellenza straordinaria, che appunto fa delle cose prodigiose. No, dell'amore. Ma perché? E perché proprio l'amore? Beh, ci aiuta San Giovanni, quando nella sua lettera, parlando di Dio, lo definisce così: Dio è amore. Perciò, se è vero che tu ti lasci guidare dallo Spirito Santo, se è vero, e se è vero che tutto quello che è in te è davvero fatto, guidato, in un certo senso suggerito dallo Spirito Santo, se è vero tutto questo, tu dovrai dare come risultato l'amore. Devi imparare ad amare. Perché? E certo, perché lo Spirito Santo, venendo in te, vuol dire che ti porta dentro la vita di Dio. Perciò la trasformazione che avviene in te è questa, che lo Spirito Santo ti immerge sempre più in Dio. Infatti, se ricordate, sempre un altro passaggio della lettera ai Romani, Paolo afferma e insegna ai suoi cristiani questo: se voi avete ricevuto lo Spirito Santo, che è riversato nei vostri cuori, che cosa fa quello Spirito Santo dentro di voi? Grida Abba Padre, cioè vi immerge nella vita di Dio, tant'è che voi adesso potete chiamare Dio col nome di Padre, perché siete immersi in Lui. Perciò lo Spirito vi immerge in Dio, ma appunto perché vi immerge in Dio, ed è questa immersione che vi fa diventare capaci di amore. Perché? Perché Dio è amore. E se voi siete immersi in Dio, anche voi imparate ad amare. Ecco allora, l'unico segno con il quale noi possiamo dire di essere veramente guidati da Dio è l'amore. Non ci sono altri segnali. Ma l'amore, come l'amore? In che cosa consiste l'amore? E se l'amore è solamente niente meno che la vita stessa di Dio, perciò, per capire che cos'è veramente l'amore, dobbiamo vedere e di capire come agisce Dio. È l'agire di Dio l'amore. Ma Dio come agisce? E qui diventa importante capirci e dire: come facciamo a sapere come fa Dio ad agire? E quindi come facciamo noi a sapere come dobbiamo fare per dire che veramente viviamo in obbedienza all'amore? E Dio non ci ha nascosto neanche questo, Non ci ha detto: l'amore è vivere come vivo io. Però, come se avesse detto, però trovate voi come vivo io, no? Così, cercatemi. No, Dio ha detto: l'amore è il vivere come vivo io, ma è giusto che io vi dica come vivo io. Dovete capirlo per poterlo fare. E come fa Dio a farci capire il suo modo di vivere? Gesù, il Verbo di Dio, si è fatto uomo. Ma perché si è fatto uomo? È per dirci: adesso vi insegno e vi faccio vedere come deve essere l'umanità, come si fa ad essere uomini guidati solamente dall'amore. E tutta la vita di Gesù è davvero una vita che ci dice l'amore. Allora, ovvio che dobbiamo guardare a Lui, perché se la nostra vita umana, se il nostro modo di essere uomini si conforma al modo di essere uomo di Gesù, allora siamo sicuri che quello che abbiamo dentro è amore. Tutto quello che facciamo è amore, perché tutto quello che è conforme a Gesù è un atto di amore. Dove vedete che allora non ci sono tanto gli atti di amore, Paolo lo dice chiaro. Infatti, il precetto: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare, e poi dice anche: qualsiasi altro comandamento, quindi non c'è più la ricerca degli atti di amore, delle opere di amore, ma il punto è un altro. Il punto è che tu devi essere amore. È tutta la tua umanità che è amore. Quindi il tuo esprimerti in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione, deve trasmettere questo. Perché ti sei conformato a Gesù, perché tu guardi sempre a Lui. Infatti San Pietro, ricordate, nella sua lettera ci riconsegna proprio questo impegno, no? Quando ci dice: egli ci ha lasciato un esempio da seguire, egli, Gesù, noi dobbiamo calcarne le orme. Cioè, l'atto di amore è qualsiasi atto che dopo tu compirai, perché tu sei dentro di te, sei amore. Non che fai atti di amore, sei amore in tutto il tuo essere. Quello che stiamo dicendo adesso è molto importante, proprio perché noi viviamo invece un tempo, ancora, anche sotto questo aspetto, che è deviante. Perché? Perché questo tempo ci va ancora dicendo: sono importanti gli atti di amore. Poi, quello che tu hai dentro non lo mette in discussione nessuno. L'importante è che tu poni dei gesti di amore, ritorniamo lì. Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non desiderare. E chiunque fa questo si sente a posto. Perché? Perché ha compiuto degli atti che sono d'amore. Perché non ho commesso adulterio, non ho ucciso, non ho rubato, non ho desiderato. Ma questo modo di ancora interpretare non è giusto, è lontano dalla verità. Perché? Perché non sono questi atti di amore, tra virgolette, che possono garantirti la salvezza. Tu ti salvi non perché fai questi atti, tu ti salvi solo una condizione: se diventi amore, se il tuo essere è amore, perché vuol dire che sei stato trasformato dallo Spirito. Perché vuol dire che dentro di te davvero agisce solamente la vita di Dio, ma il tuo essere. E il tuo essere, se è amore, non ha bisogno di grandi dimostrazioni. Perché? Perché il tuo essere, anche nella ordinarietà, è un essere che trasmette l'amore. Perché appunto quell'essere è ormai immerso totalmente nella vita di Dio. Il nostro punto di arrivo è questo, proprio perché noi dobbiamo svincolarci da questa mentalità che già Paolo ha messo in discussione, perché qualsiasi altro comandamento si riassume in queste parole: amerai. Perché dice: l'amore è il pieno compimento della legge. Allora, se tu ami, non hai bisogno di nessuna legge. Perché? E perché dentro hai addirittura la presenza di Dio, hai lo Spirito di Dio. Lo Spirito supera decisamente la legge. E non c'è bisogno che più nessuno ti venga a dire: devi fare questo atto di amore, devi fare quest'atto di carità, devi fare quest'atto di misericordia. Non c'è bisogno, perché ritorneremmo ancora sotto il giogo della legge, e la legge non salva. Noi dobbiamo essere invece capaci di dire: tutto quello che è in me è amore, perché dentro di me ormai io ho dichiarato totale consegna, totale obbedienza al Vangelo di Gesù, e quindi sono guidato solo dal suo Spirito. Ora, la crisi che dovremmo avere noi non è tanto del fatto che non facciamo le opere di carità, ma la crisi dovremmo imparare a capirla se davvero dentro di noi non ci sentiamo convinti di aderire al Vangelo di Gesù. È qui che devi andare in crisi, perché se non aderisci al Vangelo di Gesù non puoi avere in te lo Spirito, ma se non hai lo Spirito non hai la vita di Dio, e se non hai la vita di Dio non hai l'amore, e anche se fai le cosiddette opere di carità non servono proprio a niente, perché solo l'amore garantisce la salvezza, perché vuol dire che sei veramente immerso nella vita di Dio. Allora ecco, anche stamattina prendiamo spunto da questo primo passo che ci viene consegnato all'inizio dell'Avvento. Il nostro cammino deve essere in questa direzione. Noi dobbiamo andare verso quel Vangelo di Gesù che ci porta lo Spirito. E noi dobbiamo aderire a questo Vangelo sempre di più per godere in noi la presenza dello Spirito, perché quella presenza dello Spirito è la garanzia che noi apparteniamo a Dio. Perciò siamo immersi nella sua vita, e allora dentro di noi davvero possiamo dire: siamo nell'amore. Però la verifica sarà la nostra umanità. Ma noi sentiamo davvero che la nostra umanità si esprime solo con la forza dell'amore? Certo, lo dobbiamo capire, e lo si capisce. Infatti la verifica è finale, no? Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. Allora, Quali sono i desideri della carne? Anche qui facciamo attenzione. La carne è, per Paolo, che cos'è? E la carne è l'uomo che agisce solo per se stesso e quindi che ispira le sue azioni a se stesso e non al Vangelo di Gesù. Quindi la verifica per capire se veramente noi siamo convinti di aderire al Vangelo di Gesù avviene proprio lì, quando dentro di noi diciamo: ma la finalità del mio agire è veramente quella di obbedire al Vangelo o è ancora quella di obbedire a me stesso? Mi voglio veramente rivestire di Gesù Cristo? Cioè voglio che Gesù Cristo sia quello che guida tutta la mia vita? Oppure seguo ancora la mia carne con i suoi desideri? Cioè cerco ancora me stesso? Infatti la condizione che Gesù aveva posto è stata proprio questa: chi mi vuol seguire rinneghi se stesso. E Paolo lo traduce e dice: rivestitevi di Gesù Cristo e non seguite la carne nei suoi desideri. E la carne nei suoi desideri non è nient'altro che il se stessi. Allora ecco, se l'Avvento ci deve aiutare nella direzione che abbiamo detto, l'esercizio nostro deve essere proprio questo: avere questo forte discernimento dentro di noi che ci fa capire se il nostro agire è veramente ispirato al Vangelo di Gesù o è ispirato ancora a noi stessi. Se davvero andiamo verso il rivestirci di Gesù Cristo o se ancora siamo desiderosi di seguire solamente la nostra carne, cioè di seguire ancora il nostro io praticamente, no? In noi stessi. E allora finalizziamo tutto noi stessi, la carne e i suoi desideri. Ecco, allora anche stamattina vogliamo chiedere al Signore che effonda dentro di noi il suo spirito di guida, perché ci conduca davvero su questo cammino e ci avvicini sempre più al suo Vangelo, non tanto per una conoscenza così, ho letto il Vangelo, ho sentito il Vangelo, no, ci avvicini al Vangelo proprio nel senso di dire: è nel Vangelo che io devo attingere lo Spirito, perché se io aderisco a quel Vangelo sono sicuro che il Signore effonde dentro di me il suo Spirito, e se ho il suo Spirito ho la vita di Dio. Che il Signore davvero ci faccia anche oggi questa grazia di poter gustare e di poter godere di questa bellezza, quando scopri proprio questo, che nel Vangelo c'è la presenza viva di Gesù, quella presenza che ti si consegna, quella presenza che vuole entrare in te, quella presenza che vuole ancora nascere, però nella tua vita, dentro di te. E allora così innalziamo la nostra preghiera al Signore oggi, chiedendo proprio appunto il dono della sua presenza.